Radio Giornale.
Buonasera da Giuseppe Limoncello. L'attentato di Vienna, due arresti anche in Svizzera, fermati due giovani a Winterthur, avrebbero legami con l'autore della strage di ieri. Primi fermi anche in Austria, 14 le persone coinvolte. L'attentatore era riuscito a deludere il programma di deradicalizzazione delle autorità. Il giorno della scelta in un paese più diviso che mai, urne aperte negli Stati Uniti per una delle presidenziali più attese degli ultimi decenni, per seguire la maratona radiotelevisiva notturna sulla RSI. Tra cinque giorni si rischia di non avere più letti in terapia intensiva, l'allarme degli esperti della Confederazione, che però segnalano forse i primi segnali di un rallentamento della crescita dei contagi. Intanto anche Friburgo e Vaud si allineano, chiusi bar e ristoranti e luoghi di svago, le autorità avvisano quasi saturi gli ospedali. Tre siti in lizza per il deposito di scorie nucleari, nel 2020 la scelta della Nagra, nel giornale Reportage da un laboratorio nel Giura, una delle regioni candidate. Lo avete dunque sentito nei titoli. Due cittadini svizzeri di 18 e 24 anni sono stati arrestati questo pomeriggio a Winterthur in un'operazione speciale di polizia legata alle indagini sugli attentati di ieri sera a Vienna. E allora, per saperne di più, ci colleghiamo con il nostro corrispondente Gianni Colgiati, che si trova proprio a Winterthur.
Sì, buonasera. La notizia del duplice fermo è arrivata circa un'ora fa, dopo che qualche sentore si era avuto già nel pomeriggio, quando la polizia cantonale zurighese ha comunicato la costituzione di un'unità speciale Vienna, proprio per verificare possibili collegamenti tra quanto avvenuto ieri sera nella capitale austriaca e il canton Zurigo. Ora quindi la collaborazione con inquirenti, autorità austriache e con la FedPol elvetica ha portato all'identificazione dei due giovani, 18 e 24 anni, di nazionalità svizzera, arrestati appunto a Winterthur. Per ora non vi sono altre informazioni e non si sa quale tipo di possibile ruolo o legame vi sia stato con l'attentatore di Vienna, che molti in queste ore hanno definito un lupo solitario. L'indagine in corso, ha precisato la polizia, dovranno stabilire proprio che relazione vi sia stata, ma evidentemente se l'operazione è scattata è perché qualche pista ha portato fino a Winterthur, città che negli ultimi anni è finita più volte sotto i riflettori per la presenza di un nutrito gruppo di estremisti salafiti e con diversi giovani partiti a combattere per l'autoproclamato Stato Islamico.
Gianluca Colgiati e le ultime novità che arrivano da Winterthur. Intanto le indagini proseguono anche in Austria, dove 14 persone sono state fermate nell'inchiesta aperta dopo l'attentato terrorista di ieri sera, che ricordiamolo ancora una volta ha provocato 4 morti e 22 feriti. Emergono intanto nuovi dettagli sulla vita dell'autore della sparatoria in pieno centro città. Ci aggiorna Stefano Grazioni.
Austria ancora sotto shock e in stato di emergenza. A Vienna il ministro degli interni, Karl Nehammer, ha detto nel pomeriggio che da una parte al momento non ci sono evidenze di terroristi in fuga, ma l'allarme nella capitale rimane, visto che dall'altra non può escludere che il giovane attentatore ucciso ieri sera non abbia avuto complici. Situazione ancora fluida, quindi, in una giornata che ha visto comunque una quindicina di arresti in Austria, sia nella capitale che in alcune città della bassa Austria, Linz e St. Pölten. Fermate persone non direttamente coinvolte nell'attacco di ieri, ma islamisti conosciuti alle forze dell'ordine. Già noto era anche l'autore principale della strage, costata la vita a 4 persone. 20 anni, 2 passaporti, nord macedone e austriaco, era stato condannato nell'aprile del 2019 a 22 mesi di carcere per aver tentato di unirsi in Siria allo Stato Islamico. Era stato rilasciato però a dicembre dello stesso anno, godendo dei privilegi per la giovane età. Sparito poi dai radar della sorveglianza, è ricomparso con macete e fucile automatico su internet prima di scatenare l'inferno nel centro di Vienna. Nicolas Rast, l'avvocato che l'ha difeso nel processo per terrorismo, lo ha definito un ragazzo proveniente da una famiglia normale, disorientato come spesso accade a quell'età. In carcere aveva anche partecipato a un programma per la deradicalizzazione, al termine del quale era stato considerato come non più pericoloso, ma qualcosa deve essere andato storto e resta anche da vedere come sia sfuggito alle maglie di controllo dell'intelligence austriaca.
Biden o Trump? Dopo un'infuocata campagna elettorale durata mesi, oggi è il giorno dell'elezione del presidente degli Stati Uniti. Quasi 100 milioni hanno votato nelle scorse settimane, molti via posta, altri lo stanno facendo di persona proprio in queste ore con i seggi che chiuderanno a fine giornata. Il nostro corrispondente Emiliano Boss è andato nella contea di Chester in Pennsylvania. Emiliano, perché ti trovi proprio lì?
Buonasera, ho scelto questa contea non lontano da Filadelfia perché è un po' lo specchio di quelle aree di periferia della Pennsylvania. Tutti gli stati sono puntati su contee in bilico come questa, in uno swing state. Insomma, qui si potrebbe davvero decidere la corsa per la Casa Bianca. Obama vinse due volte, poi Trump nel 2016 riuscì a conquistare questa terra della working class. E anche la mia percezione dalle conversazioni avute poco fa, senza naturalmente pretendere statistiche, conferma l'incertezza di questo voto. Qui è facile trovare tanto elettori democratici quanto repubblicani. Vi propongo un paio di voci. Sentiamo prima la signora Ruth, 65 anni, afroamericana.
I wanted to be here because my vote is very important. Of course, Biden. It's been the worst year ever.
Sono venuta di persona perché il mio voto è molto importante. Ovviamente ho scelto Biden, ci ha detto. Ne abbiamo abbastanza di Trump. Sono stati gli anni peggiori di sempre per tutti. In un altro seggio, invece, in una zona più urbana di questa cittadina, mi trovo a Westchester, ho incontrato il signor Eric in coda ai seggi, cravatta rossa, proprio come quella che indossa spesso il presidente Trump, ed era l'unico che invece della mascherina aveva una sorta di bandana.
I'm going to be voting for Trump. I think it's important that the unemployment, which was at all-time lows, is my major.
Il tasso di disoccupazione che ha raggiunto i minimi storici è la mia unità di misura, mi ha detto questo signore sulla cinquantina che voterà Trump dunque perché ritiene che abbia promosso bene l'economia degli Stati Uniti. Non così positivo invece il giudizio sulla gestione del coronavirus, almeno secondo la signora Sandy, 81 anni, che voterà Biden perché ritiene che lui possa fare meglio nella risposta alla pandemia. Pareri diversi dunque, ma nessun problema registrato per ora in questi seggi della Pennsylvania in queste ore. Piccolo microcosmo d'America.
Emiliano Bosso in collegamento dalla Pennsylvania, uno stato che probabilmente si dimostrerà decisivo per questa elezione, elezione che questa notte potete seguire in diretta in radio su Rete 1 e in TV su La 1, una trasmissione speciale che inizierà a l'una di notte, ricca di ospiti e che ci accompagnerà fino all'alba, fino a quando potrebbe essere annunciato il nome del vincitore. Potrebbe, il condizionale è d'obbligo. Ma cosa ci dobbiamo aspettare da questa serata? Lo chiediamo a Claudio Bustaffa della redazione Esteri.
Sarà una lunga notte e lo sanno bene gli appassionati di elezioni americane, ma l'obiettivo è proprio quello di dare indicazioni chiare anche a chi è meno esperto e ha bisogno di orientarsi nella massa di exit poll, proiezioni dei risultati dei vari stati che a un certo punto della notte arriveranno con sempre più frequenza. Si cercherà di leggerli, analizzarli con diversi ospiti, specialisti sì in questioni politiche, ma ci saranno anche in collegamento diversi ticinesi che abitano negli Stati Uniti e ci racconteranno come hanno vissuto questa battaglia politica, ci restituiranno un po' il colore della campagna elettorale. E ci saranno poi anche due punti fissi, i corrispondenti RSI per radio e TV, Emiliano Boss che abbiamo appena sentito e Massimiliano Erber. E poi si cercherà anche di mettere a fuoco alcuni temi con altri ospiti, l'emergenza sanitaria, le sfide economiche, la questione razziale. Insomma, ci sarà un racconto anche di cosa è l'America oggi, fino a capire poi verso l'alba chi sarà il vincitore, se davvero alla fine di questa lunga notte ci saranno dei risultati chiari, talmente chiari, per poter attribuire la vittoria a Biden o a Trump.
E noi vi seguiremo, inutile dirlo, con grande interesse. Voltiamo ora pagina. I contagi degli scorsi giorni e i circa 6.100 delle ultime 24 ore segnano un leggero rallentamento dell'espansione del virus in Svizzera, anche se è comunque troppo presto per capire se le misure cantonali e federali prese nel frattempo siano state efficaci. Così l'Ufficio Federale della Sanità Pubblica, che aggiunge entro 5 giorni potrebbero esaurirsi tutti i posti letto nelle terapie intensive, riserve comprese. All'incontro stampa odierno c'era per noi a Berna Giampaolo Driussi.
La buona notizia è che ci sono abbastanza respiratori per tutti. Alcuni cantoni in difficoltà hanno già ricevuto apparecchi supplementari dall'esercito, che dal canto suo dispone di ulteriori, sufficienti riserve. Quella cattiva è che rischiano di non esserci più posti per attivare questi respiratori. I reparti svizzeri di terapia intensiva sono ad oggi occupati per il 45% di pazienti Covid.
Se pourrait qu'on arrive au limite des places de soins intensifs d'ici 5 jours.
E secondo le nostre proiezioni, se l'evoluzione prosegue come ora, potremmo raggiungere il limite dei posti letto nelle cure intense fra 5 giorni, ha spiegato Virginie Masseret dell'Ufficio Federale della Sanità Pubblica. Eppure i contagi di questi giorni risultano inferiori rispetto alla scorsa settimana.
Il est encore trop tôt pour voir un effet des mesures qui ont été prises le 28 octobre.
È troppo presto per vedere gli effetti delle misure prese lo scorso 28 ottobre.
On a l'impression qu'il y a un petit ralentissement de l'augmentation du nombre de cas.
L'impressione è che ci sia un leggero rallentamento nell'aumento dei casi, ci sono stati però anche meno test. Così ancora Virginie Masseret. A risultare sempre più in difficoltà sono intanto i cantoni romandi che in alcuni casi, come a Neuchâtel, rinunciano a testare chi sa già con ogni probabilità di essersi infettato perché entrato in stretto contatto con una persona positiva. L'isolamento tuttavia scatta sempre e comunque. Riguardo alla saturazione locale dei posti nelle terapie intensive, il rappresentante dei medici cantonali Rudolf Auri ha ricordato: abbiamo un meccanismo intercantonale di trasferimento pazienti e un servizio di coordinamento nazionale gestito dalla Rega. Solo quando l'ultimo letto sarà occupato e quando l'ultimo reparto di cura supplementare sarà stato allestito, scatterà il cosiddetto triage, la selezione dei pazienti, basata a sua volta su svariati criteri, affinché possa essere curato il maggior numero di persone possibile.
Una situazione che speriamo il più lontano possibile. Intanto anche Friburgo rompe gli indugi e decide di chiudere bar, ristoranti e fitness di fronte ad una crescita quasi esponenziale dei casi e la quasi saturazione della struttura ospedaliera. Il cantone imprime quindi un nuovo giro di vite sperando che possa bastare. La corrispondente della Romandia, Lucia Mottini.
Da domani alle 23 chiusi i luoghi di ristoro, musei, cinema, teatri e centri sportivi. Le riunioni in spazi pubblici o privati sono limitate a 10 persone, bambini piccoli compresi. Il messaggio è chiaro. Le misure prese finora non sono più sufficienti, avverte il consigliere di Stato Maurice Roprat, e il sistema rischia di essere subissato dalla progressione dell'epidemia.
Una submersione del sistema di salute è a nos portes.
Friburgo si allinea quindi su Neuchâtel e Giura, ma non chiude i negozi non essenziali come invece ha fatto da oggi Ginevra. Le parole usate dalla presidente del governo cantonale Anne-Claude Demierre riecheggiano quelle allarmanti postate ieri su internet da un medico dell'ospedale di Friburgo.
Nous sommes devant un état d'urgence sanitaire sans mesures drastiques et sans soutien de toute la population. Nous courons à la catastrophe.
Oggi un test su due a Friburgo è positivo e il tasso di riproduzione del virus è del 2,4.
Cela signifie que les 4100 personnes positives.
Significa che le 4100 persone positive questa settimana potrebbero contagiarne quasi 10.000.
Contamine presque 10.000 persone.
Un altro aspetto importante è quello delle difficoltà nella cura e nei soccorsi a altre persone al di fuori dei casi Covid. Per questo il comandante della polizia invita alla prudenza anche sulle strade.
En temps normal, quand vous avez un accident de circulation ou un accident...
Se normalmente a una chiamata in caso di incidente corrisponde un intervento tempestivo, in questa situazione non sarà più scontato.
Je dois vous le dire. Cette évidence n'est plus garantie.
E poco più di un'ora fa il Canton Vaud ha dichiarato a sua volta lo stato di necessità. Viene decretata la chiusura di bar, ristoranti, cinema e teatri a partire dalle 17 di domani e per la durata di 4 settimane. Potranno restare aperte le scuole e servizi estetici che dispongono di un adeguato piano di protezione. Gli assembramenti pubblici e privati saranno limitati ad un massimo di 5 persone. L'obbligo di indossare la mascherina verrà esteso a tutti i luoghi chiusi. Il governo vaudese promette inoltre un sostegno finanziario ai settori già duramente colpiti dal lockdown della scorsa primavera. È un giro di vite e gli assembramenti è stato deciso sempre oggi da Uri e Nidvaldo, che si allineano ad una misura già introdotta dai vicini Odvaldo e Svitto. Cambiamo argomento. Passaggio di proprietà per il quotidiano romano Le Temps. A rivelarlo dall'editore Ringier Axel Springer e la fondazione Aventinus, che già possedeva poco meno del 6% del capitale del giornale. Ci dice di più Johnny Canonica.
Fondato nel 1998, Le Temps ha alle spalle una storia travagliata con più cambi di proprietà. Quello annunciato oggi e che avrà effetto il 1 gennaio prossimo, con le azioni rilevate dalla fondazione Aventinus per una somma che non è stata precisata, dovrebbe però essere l'ultimo. Aventinus è infatti una fondazione creata l'anno scorso e che ha quale scopo principale quello di, e citiamo, sostenere e stimolare l'esistenza di una stampa e di media autonomi, diversificati e di qualità. presieduta dall'ex presidente del Consiglio di Stato ginevrino François Longchamp, Aventinus è finanziata da altre fondazioni senza scopo di lucro e da vari mecenati attivi nel settore bancario e industriale. Insieme all'acquisizione, la Fondazione Aventinus ha fatto sapere che riporterà la redazione del quotidiano da Losanna a Ginevra e che manterrà l'integralità del centinaio di posti di lavoro legati a Letton. Per assicurare l'indipendenza del giornale, nel futuro consiglio di amministrazione non siederanno né rappresentanti della Fondazione Aventinus né degli altri finanziatori.
Freddy Nock assolto per mancanza di prove dall'accusa di tentato omicidio. Colpo di scena dunque al Tribunale Cantonale Argoviese, che ha ribaltato la sentenza di prima istanza che aveva visto il noto funambolo della famiglia circense condannato a 30 mesi di carcere per aver tentato di uccidere la moglie. L'odierna sentenza è stata pronunciata sulla base del principio in dubio pro reo, ma può essere ancora impugnata davanti al Tribunale federale. È una domanda che ritorna frequentemente oramai da decenni: dove immagazzinare le scorie radioattive prodotte dalle centrali nucleari svizzere? Tre i siti in corsa: Giura Est, Zurigo Nord-Est e Leger Nord, a cavallo tra Argovia e Zurigo. Oggi l'Anagra ha annunciato che, stando ai risultati delle trivelazioni condotte negli ultimi 18 mesi per completare i dati sulla struttura della roccia, tutte e tre le regioni sono geologicamente adatte ad ospitare un deposito. L'Anagra dovrebbe comunicare nel 2022 la sua scelta del sito più sicuro. Si avvierà poi il processo politico con un'eventuale votazione popolare prevista fra 10 anni. Intanto, in attesa della decisione definitiva, nel Giura, in un laboratorio sotterraneo, si continuano gli esperimenti volti a valutare la fattibilità e la sicurezza di un deposito di scorie radioattive, un laboratorio che Luca Betti ha visitato per noi.
L'entrata al laboratorio a Monterri si trova poco sopra la suggestiva città medievale di Saint-Ursan. L'accesso è chiuso da una porta di metallo. In macchina con Paul Bossart, direttore del progetto, entriamo nel cuore della montagna. Un cunicolo rettilineo di 4 km è la via di fuga della galleria autostradale A16.
Das ist der Sicherheitsstollen. Und oben ist der Tunnel autoroutier, also der Autobahntunnel.
Muniti di casco e giubbotto catari frangente, ci addentriamo a piedi in un dedalo di gallerie e nicchie lungo poco più di un chilometro. È il laboratorio sotterraneo.
Hier ist ein neues Experiment, das wir mit der ETH Zürich machen.
Assomiglia a una sala operatoria, apparecchi di misurazione, computer e cavi ovunque. In 24 anni sono stati svolti quasi 200 esperimenti per sentire il pulsare della montagna, o meglio, per conoscere una roccia particolare, l'argilla opalina.
Ah, hallo, Martin. Grüß dich, zurück aus den Ferien.
Martin Ziegler è il responsabile dell'esperimento del Politecnico Federale di Zurigo. Gli esperti dell'ETA hanno riprodotto in scala 1 a 5 un cunicolo per il deposito di scorie radioattive. L'obiettivo è capire come comportarsi quando si incontra una zona di disturbo in cui l'argilla opalina non è stabile.
Muss ich diese Situation überbrücken oder muss ich das schließen? Darf ich da nichts lagern?
Ma perché la Svizzera ha scelto proprio l'argilla opalina come roccia dove stoccare le scorie radioattive? L'argilla opalina assorbe l'acqua come una spugna, ma senza lasciarla più andare, spiega Paul Bossart. È in grado di autosigillare fessure o crepe causate durante la realizzazione del deposito o da un terremoto. Infine, ha la capacità di trattenere elementi radioattivi. L'argilla è come una calamita.
Das nennen wir Rückhaltung von Radioaktivität. Das ist die größte Stärke. Dann werden sie sorbiert, sie bleiben kleben. Sie kommen gar nicht hinaus.
Tutte caratteristiche che ne fanno una roccia ideale, perché impedisce che i radionucleidi, nuclei atomici che emettono radiazioni, raggiungano la superficie. Ha però anche un difetto.
Ein Experiment war ein Heizexperiment, das haben wir in diesem Schacht hier unten gemacht.
Non sopporta il calore. In un esperimento, illustra ancora Bossart, la roccia è stata scaldata, visto che le scorie radioattive producono ancora calore. Gli scienziati hanno scoperto che l'argilla non può essere riscaldata oltre i 100 gradi centigradi, perché altrimenti va in frantumi e perde le sue qualità.
Transfer können Sie das Gestein verhecken, das möchte man verhindern, oder?
Con questo e gli altri 200 esperimenti svolti nel laboratorio Monterrey, ora si è in grado di progettare un deposito di scorie radioattive in profondità. Non ci sono più dubbi? Rimarrà sempre un margine di rischio, ricorda Paul Bossert, ma a un certo punto si dovrà dire che si è fatto tutto il possibile, altrimenti il deposito non verrà mai realizzato.
Ja, irgendwann müssen Sie sagen, jetzt ist fertig. Wenn Sie alle Fragen beantwortet haben möchten, wenn Sie die Sicherheit hochschrauben möchten noch, dann werden Sie das nie bauen.
Un reportage di Luca Beti. Ancora una notizia prima di chiudere: il consigliere di Stato ginevrino Pierre Modet andrà a processo per corruzione. Lo ha annunciato oggi la procura del cantone. Andranno pure in tribunale il suo ex capo di gabinetto, due imprenditori e un funzionario. La vicenda riguarda il viaggio ad Abu Dhabi offerto a Modet famiglia, in merito al quale il consigliere di Stato aveva mentito, e il finanziamento di un sondaggio. L'accusa è di accettazione di un indebito vantaggio. Il processo si terrà probabilmente nella prima metà del 2021. La settimana scorsa Modet ha annunciato le dimissioni e l'intenzione di ripresentarsi all'elezione complementare che si potrebbe tenere in marzo. E per questa edizione è veramente tutto. Vi lascio allo sport. Grazie dell'attenzione e buon proseguimento di ascolto.